Quindi allora il contesto è quello del capitolo 18 di Matteo. Se voi vedete anche graficamente questa parabola che illustra qualcosa del regno dei cieli, di come avviene l'incontro di Dio con l'umanità oggi, anche graficamente questa parabola è divisa in quattro parti. Versetto 21 è l'introduzione, un'introduzione importante. E poi la parabola divisa in tre scene, versetto 23, versetto 28 e versetto 31, dove graficamente si rientra, inizia una nuova scena. Tre scene distinte, tre luoghi distinti, ma nella riflessione su queste tre scene e soprattutto nella connessione che intercorre tra di esse, vedremo come il messaggio della novità del Regno dei Cieli esploderà. Uso questo termine perché è qualcosa che emerge oltre le nostre attese, oltre a volte le nostre previsioni e i nostri calcoli, facendo esplodere quasi la stabilità dei nostri calcoli e delle nostre logiche, con la novità di Dio che non è contenuta in maniera esclusiva e totale dentro i nostri schemi né mentali né religiosi né teologici. Ma procediamo con ordine. Allora, dicevo, è l'ultima parte del capitolo 18, le istruzioni alla comunità, e Pietro, ecco la domanda che introduce questa parabola, Pietro si avvicinò a Gesù e gli disse: Signore, quante volte dovrò perdonare al mio fratello se pecca contro di me? Questo implica una prima cosa, che anche quando si è fratelli, anche quando si fa parte della stessa comunità, c'è bisogno del perdono. Anzi, il modo storico per costruire la fratellanza e la fraternità è proprio il perdono. Non è la perfezione, non è la via della perfezione vera o presunta che ognuno può vivere, ma è la via concreta dell'accoglienza, del perdono e dell'accogliere e donare la misericordia. Notate bene i termini. Pietro si avvicina, chiede a Gesù questa realtà, a mio fratello, quindi è uno che fa parte del gruppo, della comunità, della fraternità. Siamo all'interno dei discepoli del Signore, della comunità dei discepoli del Signore che va alla croce, che va a morire. È proprio all'interno di questo gruppo c'è ancora da perdonarsi, quasi a dire che non tutto è scontato, non è la perfezione, non è quando entri in una comunità e diventi discepolo del Signore che la forza del perdono venga meno, anzi diventa la logica esigente e concreta e storica per costruire la fraternità. Quindi questa è la prima indicazione, che è un avvertimento ma è anche una consolazione. La logica del perdono dentro la comunità è la legge storica. Ed è anche una consolazione, perché allora sperimentiamo anche noi che non siamo strani, ma siamo dentro la comunità del Signore non da perfetti, ma continuamente da perdonati, da accolti e capaci di perdonare e di accogliere. La seconda cosa che sottintende un po' questa domanda è fino a quando? Fino a sette volte? Cioè, fino a quando tocca sempre a me fare il primo passo? Devo sempre accettare, tacere, perdonare, che poi noi diciamo subire, che non è subire perdonare, è un'azione estremamente attiva, non passiva. Non stiamo subendo nulla, stiamo veramente esplicando quello che è più forte dentro di noi, la capacità di non lasciarci bloccare dal male ricevuto, vero o presunto anche qui, perché a volte lo riceviamo davvero, a volte presumiamo, enfatizziamo quello che riceviamo. Quindi non è il subire, ma è piuttosto l'essere profondamente capaci di vivere il bene oltre la forza del male. E non subire il male eventualmente sarà. Ma la domanda di Pietro rispecchia un po' questa domanda che c'è nel cuore a volte delle nostre realtà concrete. Ma fino a quando devo perdonare e non dire invece la verità? Fino a quando devo accettare che la persona sbaglia e invece non metterla con le spalle al muro? È sempre un equilibrio difficile questo. Se leggiamo il Vangelo, il capitolo, se avessimo letto tutto il capitolo 18, parla anche della correzione fraterna, dire la verità, e poi parla alla fine questa parabola del perdono incondizionato. È sempre difficile dire e fare questo discernimento. Maggioni dice: meglio sbagliare perdonando troppo che non dicendo, che non mettendo la persona al muro. È meglio sbagliare perdonando di più. Quindi è un equilibrio che dobbiamo cercare, però abbiamo delle indicazioni anche dal Vangelo. Ma la domanda di Pietro sottintende un po' questo: ma fino a quando, fino a quanto devo perdonare, accettare? Beh, la spiritualità ebraica, quella degli maestri spirituali ebraici, diceva che perdonare tre volte era un'opera meritoria. Perdonare tre volte il fratello, quattro volte super meritoria. E Pietro dice sette volte, noi ancora di più. Ecco, si pone in questa logica che sottende un po', che sottintende un po' il dire: beh, fino a quando? Ma poi basta, non tocca più a me, c'è un limite, c'è un punto in cui io sono a posto, non tocca più a me, tocca agli altri, tocca all'altro. Certo, devo impegnarmi, non tre volte, non quattro volte, sette volte. E allora guardiamo la risposta di Gesù. E Gesù rispose: non ti dico fino a sette, ma fino a 70 volte 7. Che non vuol dire mettersi a contare allora quante volte sono 70 volte 7, non è questo. È piuttosto uscire dalla logica del calcolo e entrare in una logica incalcolabile. O se volete, uscire dalla logica della vendetta, per cui ti perdono fino a qui e poi basta, e entrare in una logica nuova, la novità del regno. E la parabola cercherà di spiegarci questa novità del regno. Ma ancora una cosa voglio richiamare: questo non ti dico fino a sette, ma fino a 70 volte sette, richiama un passo della Bibbia per poterlo capire, che la logica e la legge della vendetta. In Genesi, il primo libro della Bibbia, quando si scatena la reazione, il male, il peccato, la fuga da Dio di Adamo ed Eva, e nasce il conflitto tra i due, l'accusa reciproca, immediatamente dopo si scatena l'omicidio, fratello contro fratello, sono forse io custode di mio fratello, e il male comincia a dilagare come una spirale incontenibile, perché il male genera altro male e non lo puoi più né controllare né contenere. Immediatamente dopo Caino c'è Lamech, capitolo 4 della Genesi. Guardate cosa dice il cantico di Lamech, per capire un po' questo aggancio anche con questa parabola. Lamech disse alle mogli, vedete, si è già rotto anche il rapporto monogamico. C'è Ada e Silla, ascoltate la mia voce, mogli di Lamech, porgete orecchio al mio dire. ho ucciso un uomo per una scalfittura, mi ha fatto un graffio, mi sono vendicato. Ecco, vedete il male, proprio reazione, l'ho ucciso. Poi, e un ragazzo per un livido. 7 volte sarà vendicato Caino, ma Lamech 77. È la logica del male che si scatena come spirale incontenibile, come logica della vendetta che noi tentiamo di contenere. Ecco la legge del taglione che tenta di contenere questa logica del male che si scatena, occhio per occhio, dente per dente, che è già una legge positiva, retributiva, come dicevamo ieri: hai fatto tanto, ricevi tanto, hai fatto tanto male, puoi avere tanto risarcimento. È già una legge positiva per contenere questa logica della vendetta. Bene, Gesù, dicendo non 7 ma 70 volte 7, dice devi entrare in un'altra logica, non quella della vendetta, non quella in cui il male ti condiziona e scatena altro male. Sì, cerchi di contenerlo, perdonare 3 volte, 4 volte, 7 volte, ma poi esplode più violento di prima. Ti dicono che devi anche dimenticare, non solo perdonare, e reprimi, e poi alla prima occasione esplode tutto, da Adamo ed Eva in poi. Eccolo, la storia viva. Ecco, entra in una nuova logica, dice, in una nuova, non ti dico 7 volte, la logica di Lamech, della vendetta, ma 70 volte 7, cioè una prospettiva di non calcolo, incalcolabile, una prospettiva nuova che la parabola cercherà di dirci, di illustrarci, non definendola in una dottrina o in un'affermazione teologica e spirituale, ma raccontandoci sempre una storia nella quale puoi entrare o puoi non entrare, una storia che Dio fa e che sta facendo, nella quale puoi entrare con la tua persona e le tue situazioni e lasciarti rinnovare. Vedete, il cammino spirituale non è avere un'idea in più, una convinzione in più, ma è arrenderci, essere disponibili alla storia che Dio sta facendo con noi e che ci racconta Gesù, reso vivo dallo Spirito. Allora ascoltiamo questa parabola. Data questa premessa, entriamo un po' nel cuore della parabola. Vi dicevo 3 scene, fermiamoci un attimo sulla prima scena, versetto 23. A proposito, dice Gesù, proprio a proposito di quell'affermazione che ha detto prima, entra in una nuova logica, a proposito, eccolo. Il regno dei cieli è simile, e questa frase ormai è entrata nel cuore, è simile a questa storia. Vediamo come ti metti davanti a questa storia tu, davanti alla parabola dei vignaioli di ieri, della prima ora, ci ponevamo solidali con loro un po', solidali con loro. E qui come ci poniamo? Intanto spieghiamo l'immagine al significato che vuole alludere. Un re volle fare i conti con i suoi servi. Siamo in questa immagine nel mondo di Dio, se vogliamo, nel mondo delle relazioni tra Dio e gli uomini, un re e i suoi servi. E quello che appare immediatamente è quasi, anche se noi non l'accogliamo, è quasi l'esagerazione di tutto. Incominciati i conti, gli fu presentato uno che gli era debitore di 10.000 talenti. A noi dice nulla questo, ma l'ascoltatore di Gesù avrebbe fatto: come mai un debito così? Non basta una vita per poterlo assolvere. Un debito impossibile, 10.000 talenti, per difetto, 10.000 anni di lavoro, è molto di più, ma per cominciare a dare una dimensione alla cosa, 10.000 anni di lavoro. Ma no, impossibile. Un conto, un debito del genere. Non basta una vita per assolverlo, non ci sono prospettive, non c'è speranza, esagerato. E come ha fatto a farlo questo debito? Come ha fatto? Si è comportato male, ha giocato, lo merita. Ecco, vedete? La prima immagine che ti è presentata, dicevo, siamo un po' tra le relazioni tra Dio e l'uomo, tra il re che vuole fare i conti con i suoi servi, e la prima impressione è che è un debito incolmabile, incolmabile, una distanza incolmabile, non puoi sanarla, non puoi colmarlo questo debito, impossibile. Andiamo avanti. Non avendo però costui il denaro da restituire, è chiaro, 10.000 anni di lavoro, il padrone ordinò che fosse venduto lui con la moglie, con i figli, con quanto possedeva per saldare il debito. Non sarebbe mai bastato 10.000 talenti. Al massimo arrivava il prezzo di un uomo, di una famiglia, 2.000 denari. 2.000 denari. Quanto è un denaro? È il salario di una giornata di lavoro. Vi ricordate? Il salario, il denaro. Qui siamo talenti. Pensate che un talento è 10.000 denari. 10.000 denari. E un 10.000 talenti, quindi... ho detto per quantificare 10.000 anni di lavoro. Un debito che non puoi sanare, che non basta una vita, incolmabile. Quindi anche venderlo non sarebbe bastato. Guardate allora al versetto 26. Allora quel servo, gettatosi a terra, lo supplicava. Signore, abbi pazienza con me e ti restituirò ogni cosa. Anche qui è una cosa un po' assurda. Piccola, che povera preghiera. Un momento, sistemo tutto. Abbi un po' di pazienza. Che povera preghiera. Irreale, vero? Irreale. Davanti a 10.000 anni di lavoro, a un debito che ammonta a 10.000 anni di lavoro, una preghiera così piccola e così povera. Abbi pazienza con me, aspetta un momento e ti restituisco tutto. Ma come poteva restituire tutto? Eppure, ecco, vedete, tutto esagerato, tutto inverosimile. Nella realtà non succede così. Sì, non succede così. Dio è diverso da noi. È diverso dalla nostra realtà. Questo vuole sottolineare la prima scena. Non è a nostra immagine, più grande mano. No, lui è diverso. Guardate la conclusione. Impietositosi del servo, il padrone lo lasciò andare e gli condonò il debito. Addirittura non aspetta un po' per ricevere, come il servo gli ha promesso, ti darò tutto. No, impietositosi. Questa è la parola fondamentale, anche qui tradotta un po' in italiano, l'aver pietà è un po' debole, un po' quasi misero. Mentre questo è l'ha toccato nel cuore, toccato nel cuore da quella povera preghiera, dalla situazione di quel servo, gli condonò tutto. Vedete, anche qui, incredibile, insperato, ma non succede così nella realtà. Eppure, quello che sembra esagerato, inverosimile nella realtà tra gli uomini, dice la verità di quello che Dio è. Dice la verità della relazione tra Dio e gli uomini. Un debito immenso, non puoi mai assolverlo, una preghiera così povera che farebbe sorridere, abbi pazienza un momento e ti darò tutto, eppure un cuore così grande che non solo attende, non solo aspetta, condona tutto, restituisce a quell'uomo la libertà e la possibilità di vivere, la possibilità quindi di salvezza, di vivere una vita salva, non di essere in prigione, venduto lui e la moglie e i figli e quanto possedeva, quindi bloccato in tutto. E tutto appare inverosibile, tutto appare inverosibile, ma che cosa è verosimile nel comportamento di Dio per l'uomo? Il comportamento di Dio appare esagerato, ma proprio questa esagerazione è il segno della verità, di una verità di Dio che è diversa dalla nostra. Altrimenti lo faremmo a nostra immagine, sì, più grande, ma sempre secondo la nostra immagine. Mentre Dio, ecco, ti chiede innanzitutto di accogliere, e Gesù è venuto per questo, di accogliere la sua immagine, che non è secondo le nostre attese, che non è secondo le nostre preghiere e speranze, che è molto di più, ma diverso da noi. E questo a volte ci sconcerta, è diverso da noi. L'inverosimiglianza, cioè la diversità del mondo di Dio, ecco, esprimono proprio la verità, ma esprimono anche la novità che l'uomo deve accogliere rinnovando i propri schemi e le proprie visioni. Soprattutto vorrei fermarmi su quella frase 27, versetto 27, impietositosi del servo, il padrone lo lasciò andare, condonò, perdonò. Il perdono è parte dal cuore ferito del padrone, non parte dai meriti del servo. Lo meritava o non lo meritava? Aveva accumulato un debito perché era stato negligente e cattivo o per caso? Non c'è detto questo, perché non è questo l'interesse. Lo meritava e lo avrà usato bene o male, quello ce lo dirà. Però vedete, il perdono, la forza del perdono e del condono è nel cuore, nella grandezza del cuore, macrotumia, un cuore grande, largo, del padrone, che davanti a una preghiera misera e povera, davanti a una situazione senza via d'uscita, riesce a creare il perdono, il condono, una possibilità di vita nuova per il futuro, una possibilità di salvezza e di prospettiva. E questo è quello che ci viene detto nella prima scena di questa parabola. Non i meriti del servo. Dice solo che è una situazione incolmabile, che non riesce a far altro che una povera preghiera. Vuole un po' illudere il padrone, aspetta un po'. Il padrone invece, guardate, ecco, il perdono è legato al cuore impietositosi, ferito da quella situazione, condona, crea una possibilità nuova di vita, di salvezza, la vita nuova. Il perdono di Dio ti crea la vita nuova, la possibilità di camminare. Non è il male, non è il passato che ti condiziona, ma non per i tuoi meriti, non perché tu lo capisci. E lo vedremo come conclusione di questa parabola. Però intanto è bello fermarci un attimo su questa prima scena. Ripeto che sottolinea le relazioni tra il re e i suoi servi, tra Dio e gli uomini, e tutto appare un po' inverosimile ed esagerato. Nella realtà non succede così. Adesso vediamo la seconda scena, quello che succede nella realtà. Appena uscito, quel servo trovò un altro servo come lui. Ecco, non è più il re e il servi, ma è un servo e un servo. Siamo all'interno delle relazioni umane, tra simili, un servo come lui. Siamo all'interno delle nostre relazioni. Proviamo a vedere questa scena e poi agganciarla con la precedente, con l'antefatto. Prima la vediamo, come lui, che gli doveva 100 denari. Quanto è 100 denari? 100 giorni di lavoro. È un bel debito, però con un po' di impegno, un po' di pazienza, qualche anno, un po' di sacrifici, puoi assolverlo, puoi restituire un po' alla volta. poi resti, cioè siamo nel mondo, vedete, della realtà, non dell'inverosimile. Non è un debito incolmabile, è un debito che puoi colmare. Certo, devi impegnarti, devi fare un po' di sacrificio, però siamo ormai, ecco, nel mondo, quello che noi chiamiamo delle relazioni interpersonali della realtà. Un servo simile a lui gli doveva 100 denari, 100 giornate di lavoro, non 10.000 anni, impossibile, 100 denari. Un debito che puoi assolvere con impegno. E afferratolo lo soffocava e diceva: paga quel che devi. Attenti, il suo compagno, gettatosi a terra, lo supplicava dicendo le stesse cose che ha fatto lui, eh? Se andate a vedere al versetto 26, sono le stesse parole: abbi pazienza con me e ti rifonderò il debito. E qui la preghiera è reale, può rifondere il debito, deve solo avere pazienza, mentre sopra era irreale, assurda, impossibile, tanto da far sorridere. Qui siamo nelle relazioni della realtà, ma egli non volle esaudirlo, andò e lo fece gettare in carcere fino a che non avesse pagato il debito. Dunque proviamo a vedere questa scena a prescindere dalla prima. Cosa ci viene da dire? Beh, se io ti presto qualcosa devi restituirmelo, no? Sì o no? Ecco la nostra logica. Sì, magari ha sbagliato i modi, invece di prenderlo per il collo e afferrarlo doveva dire: ti mando la lettera del mio avvocato, eh? Forse ha sbagliato i modi, ma la sostanza, noi diciamo, è così: ha sbagliato e deve pagare, ho prestato e deve restituire. Ecco, se questa scena la guardiamo all'interno delle relazioni umane, ha questa logica e ha questa giustizia. Ma se provate, ecco la parabola cosa tenta di fare, di dire: ma prova a leggerla alla luce della precedente. A te che è capitata una grazia così grande da farti scoppiare il cuore e cambiare la vita, eri già perso, tu e la tua famiglia e tutti i tuoi averi, per niente, gratuitamente ti ha usato misericordia e ti ha perdonato tutto. Come puoi non perdonare al tuo fratello che ha un debito in fondo che può assolvere, ti chiede pazienza e tempo? Capite? Se metti in connessione le due scene, se metti in connessione il mondo della grazia col nostro mondo, allora quello che sembrava logico va restituito, diventa addirittura incomprensibile. Ma come è possibile? Come è possibile? Com'è possibile che tu che hai ricevuto grazia non sai fare grazia? Tu che hai ricevuto perdono, ma un immenso, immeritato, insperato, non puoi fare un piccolo perdono che non è né immenso né impossibile da assolvere? Capite? La parabola tenta proprio di mettere in connessione queste due scene. Così ciò che sembrava normale, il debito va restituito, diventa addirittura incomprensibile ed ingiusto. Il cuore della parabola tende a esplicitare e a porre in risalto quell'anteriorità, quell'antefatto. Se togli quello che Dio ha fatto per te, partirai dalle tue visioni, non partirai dall'agire di Dio, dalla grazia che hai ricevuto, dal cuore di Dio. Perché continuiamo a dire Gesù ci rivela l'agire del cuore di Dio, ci ha portato la buona notizia di come Dio ama questa umanità, devi entrare lì, lasciarti coinvolgere in questa storia, altrimenti prevalgono i tuoi criteri. Se togli questo antefatto che è il dono di grazia, il mondo della grazia, il primato della grazia nel cammino di fede, se non fai l'esperienza del Signore che ti salva, mentre tu sei peccatore, diventerai anche tu rigido e duro, afferrerai per il collo il tuo fratello finché non fa quello che tu ritieni giusto, e forse è anche giusto umanamente, ma diventa ingiusto se lo vedi alla luce di quello che Dio sta facendo per te. il tuo debito incolmabile lo colma. Sta qui il capovolgimento, la conversione, entrare nel cuore di Dio, entrare nella logica della grazia, accettare la buona notizia che Gesù viene a dirci: Dio guarda, ti condona tutto e dà a tutti questo condono. Quindi vivilo, non essere invidioso che condona gli altri peccatori, lo dicevamo ieri, ma entra in questa storia d'amore. Chiunque si aspetterebbe che il servo, sopraffatto dalla gioia e dalla gratitudine, guardate, 10.000 anni di lavoro, lui, la moglie, i figli, i suoi averi, non c'è più via d'uscita, tutto in un attimo è perdonato. Sopraffatto dalla gioia, che gioia, da spaccarti il cuore, che gratitudine. Tutti si aspetterebbero che proprio con questa gioia e gratitudine del cuore fosse capace anche lui di piccoli gesti di perdono e di grazia. Invece la parabola, stranamente e misteriosamente, denuncia che dimentica quello che ha ricevuto e vede solo quello che gli è dovuto. Ecco la diabolica dimentica, ecco il lavoro di Satana, la diabolica dimenticanza. Questo è un linguaggio per noi passionisti abbastanza familiare e comune, perché il fondatore lo usava spesso. Il mondo giace, vive dimentico della passione di Gesù, cioè dell'amore che Dio gli porta, e cerca altrove amore e salvezza. Questa dimentica quello che ha ricevuto, il condono di 10.000 talenti, e vede solo quello che gli è dovuto, i 100 denari del suo simile che gli sta accanto. Questa diabolica dimentica, ecco la denuncia della parabola. È un po' una denuncia amara, è un po' una denuncia misteriosa e frustrante, perché dice: ma allora l'uomo non cambia mai, noi non cambiamo mai. L'uomo che riceve grazia non sa fare grazia, l'uomo che riceve misericordia non diventa misericordioso. Ecco, è veramente un ammonimento forte per il nostro cuore, per la nostra parabola. Il perdono non lo ha rigenerato, nell'incontro con la gratuità gli ha allargato il cuore. Non ha capito che accettare di essere perdonati significa entrare in questo atteggiamento proprio di Dio, di perdonare, di miseria, in cui il perdono diventa un po' la cifra, no? La cifra vuol dire il punto prospettico in cui vedere la gratuità, la misericordia, l'amore di Dio, che non ti mette con le spalle al muro mai, che alla tua preghiera e la tua misera preghiera e invocazione condona tutto. Come mai questo non rigenera il servo? È un po' misteriosa questa denuncia, è un ammonimento per noi sempre, è un'indicazione, e vedremo la conclusione, della legge nuova del regno di Dio per costruire la fraternità. Allora, quello che voglio sottolineare, e lo dico ancora ma poi vado avanti, è che questo fatto antecedente ci rivela il primato della grazia di Dio, della grazia di Dio che è all'origine del nostro agire umano. La grazia, Dio ci ha amati per primo. Giovanni in questo è molto chiaro. In che cosa sta l'amore? Non siamo stati noi ad amare Dio, ma Lui per primo ci ha amati mandando suo Figlio, quando eravamo ancora peccatori, cioè quando eravamo distanti, quando non lo meritavamo. Infatti nulla si dice del merito del primo servo. Non meritava di essere condonato, boh. Si dice invece cosa c'è nel cuore di Dio. Impietositosi. Ecco il primato della grazia. Se dimentichiamo che noi per primi siamo stati perdonati, gratuitamente amati, non comprendiamo più nulla del perdono e dell'amore di Dio, né siamo capaci di perdono per gli altri. Sembra uno sforzo nostro, e lo è poi, perché una grazia a caro prezzo ti tocca, ti coinvolge, ti crocifigge come ha crocifisso Gesù, vivere questo amore di Dio vuol dire che alla fine è stato crocifisso, però è stata la salvezza sua e nostra. Perché si è fidato di Dio, è affidato a Dio e ci ha coinvolto in questa storia. Allora questo primato della grazia che, ripeto, non è allora fatto tutto lui e io posso fare quello che voglio, ma mi coinvolge in questa storia, una storia che proprio per rivelare Gesù, la misericordia, la gratuità, l'amore di Dio a questa umanità che lo rifiuta e lui continua ad amarla, che lo respinge e continua ad amarla, che reagisce e continua a perdonarla, finisce in croce, dona la vita, non in una maniera gloriosa, lo vedremo domani, ma in una maniera che, davanti alla quale a volte si scuote il capo. Ecco, vedete, allora, entrare in questa storia. Andiamo alla terza scena, che è un po' il momento della verità, perché dobbiamo anche tenere presente questo. Versetto 31. Visto quel che accadeva, gli altri servi furono addolorati, andarono a riferire al loro padrone tutto l'accaduto. Allora il padrone fece chiamare quell'uomo e gli disse: servo malvagio, servo malvagio. Ecco la malvagità dov'è. Hai ricevuto grazia e non fai grazia. Hai ricevuto misericordia e non fai misericordia. Hai ricevuto perdono e non fai perdono. E questa denuncia dell'uomo diviso dentro di sé. E quindi diventa diviso con gli altri e alla fine diviso anche con Dio. È l'opera del maligno questo, no? La generosità del padrone, come dicevo, non ha indotto in lui nessuna novità. Nessuna novità di vita, è con la conversione, accettare che il Signore mi perdoni e vivere di questo amore. E allora dice: io ti ho condonato tutto il debito perché mi hai pregato. Non dovevi, non potevi. Ecco la nuova legge, ma è la novità del regno di Dio. Se hai capito che il regno di Dio è arrivato a te, che Dio si è piegato su di te in Gesù, lo esprimi proprio vivendo questa storia d'amore, costruendo dentro una storia cattiva ieri come oggi, che rifiuta, una storia non di perfezione, ma cui continuamente devi vivere di questo amore, di questo perdono e di questa misericordia. Ecco la nuova legge: non dovevi anche tu, non dovevi anche tu. Ecco, c'è proprio questa denuncia, questa fatica a entrare nella logica nuova del regno, questa parabola ci dice, e c'è questa necessità di entrare nella logica nuova del regno. E poi la seconda parte, la terza scena è un po' complessa, ma non voglio fermarmi, verrà introdotto anche il fatto che Dio ci perdonerà come noi perdoneremo. Quasi è condizionato il perdono di Dio al nostro perdono, ma la premessa è sempre quella della parabola. Dio ci perdona e ci rende capaci di perdono. Questo però non vuol dire prendere le cose con superficialità, ma diventa un impegno nel quale la legge nuova, la novità del regno diventa un impegno, una grazia a caro prezzo che ti coinvolge, pena il fatto che anche Dio non ti riconoscerà. Non dovevi anche tu aver pietà del tuo compagno così come io ho avuto pietà di te. E sdegnato, il padrone lo diede in mano agli aguzzini finché non gli avesse restituito tutto il debito. Non glielo restituirà mai. Vedete? Quindi il momento della verità. Va bene, volevo un po' sottolineare la bellezza e anche la dinamica di questa parabola e vorrei allora concludere con alcune affermazioni. No? L'estrema serietà del perdono fraterno. Il perdono al fratello, alla sorella, non è la ragione del perdono di Dio innanzitutto, no, ma è piuttosto il luogo il luogo dove dici sì, ho sperimentato l'amore di Dio. Non puoi dirlo a parole, non puoi dirlo con un'idea, lo dici nella realtà. Quando tu perdoni, dici ho sperimentato che Dio mi perdona sempre. È il luogo della verità, la comunità, è il luogo dove si esprime che hai ricevuto l'amore di Dio. Ecco, non un'idea, non un'intenzione, ma una realtà. Ecco, e diventa il luogo dove costruisce la fratellanza attraverso il perdono ricevuto e donato. La parabola, come ho cercato di dirvi, colloca al primo posto il rapporto di Dio con l'uomo. Prima scena, il rapporto di Dio con l'uomo. Ed è un rapporto di misericordia fino a condonare il debito. Colloca nella seconda scena il rapporto dell'uomo con l'uomo, che deve essere a immagine dell'amore, della misericordia e del perdono ricevuto. Non parla del rapporto tra l'uomo e Dio. Notate questo particolare. Parla del rapporto tra Dio e l'uomo, tra l'uomo e l'uomo, ma non parla del rapporto e dell'amore tra l'uomo e Dio. Quasi a dirci, secondo l'affermazione di Gesù, che l'amore è espansivo e non circolare. Cioè, amatevi voi come io vi ho amato. Io vi ho amato, amatevi anche voi. L'amore che riceviamo da Dio diventa espansivo nella realtà, non circolare. Non dice Dio amatemi, amate me come io vi ho amato, ma amatevi, rendendo reale l'amore, la presenza di Dio che non vedi nel fratello che vedi. È espansivo, non circolare, almeno come ce lo presenta questa parabola. E ancora, quindi, parlandoci della relazione tra Dio e l'uomo e dell'uomo col fratello, dice che questo, la relazione col fratello, la relazione che instauri col fratello, quando dico fratello indico sorella, dico, è la verità della propria relazione con Dio. Guarda che se sai perdonare vuol dire che anche a Dio sai accogliere il perdono. Se sai ascoltare, guarda che sai ascoltare anche Dio. Se sai essere paziente vuol dire che sai attendere anche i tempi di Dio. Ecco, lo vedi nella realtà relazionale come sei con Dio, perché non lo vedi come sei con Dio. Ognuno si fa una propria idea, ma il luogo della verità è la relazione, è l'aspetto, usiamo una parolaccia, antropologico dell'ascolto. Sarebbe da spendere qualche parola qui, ma comunque è già sufficiente questo. Ultimissima cosa, oltre a essere la legge del regno, non dovevi anche tu aver pietà del tuo compagno, non è una possibilità ma una necessità, fa parte della novità del regno, usare misericordia, il ricevere e l'usare misericordia. Oltre a questo, e l'ho già accennato, il perdono va visto in prospettiva del futuro, non solo del passato, del futuro. E noi riceviamo il perdono, ecco, siamo belli puliti, lo intendiamo così anche alla confessione, no? O perdoniamo a qualcuno, ecco, mi hanno insegnato che devo perdonare, anche dimenticare, quasi mettere tra parentesi il passato, come se non ci fosse stato, ed è impossibile, perché quello che è stato, c'è stato. La novità, il perdono rivolto al futuro, è proprio il dire il male ricevuto, fatto o ricevuto, non mi preclude un cammino, non mi condiziona, non mi fa diventare reattivo, non mi condiziona. Ecco il perdono, che implica una guarigione del cuore, implica una dimenticanza, una guarigione delle ferite che hai nel cuore, implica una dimenticanza nel senso che non ha più la forza, come una bomba che disinneschi, di esplodere nel futuro. Perché tu ti sforzi di perdonare, di dimenticare, poi però quando non ne puoi più, pum! la bomba esploda, di disinnescare proprio il Signore, sottoponendo alla sua grazia, sottoponendo alla preghiera di liberazione, sottoponendo alla carità, che è l'amore che viene da Dio. Non solo il passato è perdonato, ma il passato che comunque ha messo nel mio cuore ferite, possibilità di reazioni, condizionamenti, ecco, viene disinnescato in questa sua potenza negativa. Veramente è una vita nuova. E il male può essere trasfigurato e diventare anche esperienza di vita per capire di più il mistero della misericordia di Dio e per usare di più misericordia con gli altri. Chi ha sperimentato la debolezza dovrebbe diventare esperto in umanità, con la forza del perdono. E chiudiamo qui.